Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Ciao e benvenuti in questo webinar di Just ETF. Io sono Lorenzo e nei prossimi minuti vedremo che cosa sono gli ETF, le loro caratteristiche fondamentali, come costruire un piano di accumulo con gli ETF e infine come scegliere il broker più adatto alle proprie esigenze. Insomma, metteremo tanta carne al fuoco, ma ti assicuro che una volta terminato questo webinar sarai sicuramente più consapevole di che cosa siano gli ETF e di come puoi utilizzarli per investire i tuoi risparmi. L'obiettivo è proprio quello di guidarti nella scelta del tuo primo ETF. Pronti? Partiamo! Nel dettaglio, ecco cosa vedremo oggi. Partiremo dalle basi del risparmio e della finanza personale, poi capiremo cosa sono gli ETF, faremo degli esempi per rendere il tutto il più concreto possibile, vedremo poi che cos'è un piano di accumulo, anche detto PAC, e come farlo con gli ETF, e infine capiremo come scegliere il broker più adatto alle proprie esigenze. Ma prima lasciatemi spendere giusto due parole su che cos'è Just ETF. Se sei qui oggi forse già ci conosci, ma ci tengo comunque a darti una brevissima presentazione. Just ETF è infatti il portale leader in Europa per la ricerca e il confronto degli ETF. Ci piace definirci il Google degli ETF, perché proprio come su Google puoi trovare qualsiasi informazione su qualsiasi argomento, su Just ETF puoi trovare tutto ciò che ti serve per analizzare e scoprire il mondo degli ETF. La nostra missione è proprio quella di rendere l'investimento in ETF il più semplice, chiaro e accessibile al maggior numero di investitori. Oltre alla piattaforma di ricerca abbiamo anche una sezione Academy sempre sul sito dove trovi tantissimo materiale che spiega nel dettaglio tutte le caratteristiche degli ETF, oltre ad articoli per comprendere meglio il mondo dell'economia e della finanza. Oltre che sul sito web ci puoi trovare anche su YouTube e Instagram, due canali che ti invito vivamente a seguire se vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo degli ETF. Detto questo, entriamo nel vivo di questo webinar e partiamo dalle basi del risparmio e della finanza personale. Non ha infatti senso parlare di investimenti se prima non abbiamo il capitale necessario per farlo. Spesso infatti ci concentriamo su prodotti leggermente più performanti o con costi marginalmente inferiori, pensando che queste piccole differenze siano decisive per far crescere i nostri investimenti. Non fraintendetemi, questi aspetti sono importanti e dopo infatti vedremo quanto i costi più alti possono fare la differenza a lungo termine. Quello che voglio però dire è che all'interno di una pianificazione finanziaria a 360 gradi esistono fattori primari che hanno un impatto molto maggiore. Uno di questi fattori è proprio l'incremento delle proprie entrate o, dall'altra parte, la riduzione delle spese, per quanto ovviamente possibile. Tutto ciò deve tradursi in un aumento del tasso di risparmio, ovvero la quantità di denaro che riusciamo a mettere da parte ogni mese, pronta per essere risparmiata o investita. In realtà, come vedremo tra poco, prima di costruire un portafoglio di investimento a medio-lungo termine, è fondamentale avere un fondo di emergenza. Questo cuscinetto, possiamo chiamarlo così, finanziario, serve a coprire eventuali spese impreviste e dovrebbe garantire la copertura delle spese per i prossimi 3, 6 o addirittura 12 mesi a seconda della propria situazione personale. Idealmente si consiglia di accumulare un fondo pari a circa 6 mesi di spese fisse. La dimensione di questo fondo dipende poi dal tipo di lavoro che si svolge, stabile o meno, dal numero di persone a carico, ad esempio se abbiamo dei figli, e da altre variabili personali. Se al momento comunque non riesci a mettere da parte dei risparmi, una buona strategia di partenza potrebbe essere quella di fare budgeting, ovvero molto semplicemente tracciare le entrate e le uscite che abbiamo. Esistono diverse app che offrono questo servizio, oppure si può semplicemente utilizzare un file Excel per tracciare tutte le spese mensili. Questo, senza che diventi ovviamente un'ossessione, ti permetterà però di capire in modo molto più chiaro dove vanno a finire i tuoi soldi e identificare aree in cui eventualmente tagliare le spese, ripeto, dove questo è possibile. Per chi riesce invece, ovviamente, la soluzione migliore sarebbe quella di cercare di aumentare il proprio reddito anziché tagliare all'osso le uscite. In linea generale, una regola da prendere con le pinze ma utile come punto di partenza è il metodo 50-30-20. Secondo questo approccio, il 50% del reddito mensile dovrebbe essere destinato alle spese fondamentali come affitto, bollette, alimentari e trasporto. Il 30% può essere dedicato ai desideri, ovvero a ciò che non è strettamente indispensabile ma contribuisce comunque ad avere una vita dignitosa, come cene fuori, svaghi, viaggi e hobby. Infine, il restante 20% dovrebbe essere riservato al risparmio. Inizialmente questa quota andrà utilizzata per creare il fondo di emergenza. Successivamente potrà poi essere destinata ad altre forme di investimento con un orizzonte più o medio lungo in base a quelli che sono i nostri obiettivi. Ci sarebbero molte altre cose da dire sulla gestione del risparmio, ma il focus di questo webinar sono gli ETF, quindi ora entriamo nel vivo di questo argomento. Che cosa sono quindi questi ETF? Partiamo dal nome stesso. ETF sta per Exchange Traded Fund. Exchange Traded significa che è uno strumento finanziario scambiato in borsa, esattamente come accade per le azioni. Possiamo quindi aprire il nostro broker, vedere il prezzo attuale a cui è scambiato e eventualmente venderlo o comprarlo. Fund sta invece per fondo, poiché si tratta di un fondo di investimento che raggruppa una serie di asset, azioni, obbligazioni, materie prime, eccetera. Il suo compito è replicare nella maniera più accurata possibile l'andamento dell'indice sottostante, ma su questo punto ci arriveremo tra pochissimo. Prima capiamo e spieghiamo un po' più nel concreto che cosa sono gli ETF e cosa accade quando ne acquistiamo uno. Un ETF è essenzialmente un contenitore, un paniere di titoli o asset, può contenere azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Quindi, quando compriamo un ETF, acquistiamo un fondo che contiene molti titoli. Ad esempio, un ETF che replica il FTSE MIB, l'indice della borsa italiana, conterrà le azioni delle principali società quotate proprio nella borsa italiana. Un ETF che replica invece l'indice S&P 500 conterrà le 500 aziende più grandi del mercato americano. Il grande vantaggio degli ETF è che permettono di investire in un'ampia gamma di asset senza dover acquistare singolarmente ogni componente che fa parte dell'indice, come tutte le 500 aziende del mercato americano. Infine, non trascuriamo il tema della sicurezza e trasparenza. Se i gestori di un ETF dovessero avere problemi finanziari, i nostri fondi sarebbero comunque sicuri, perché segregati e separati dal patrimonio dell'emittente. Ora che abbiamo compreso l'importanza degli ETF, analizziamo le loro principali caratteristiche. Non preoccuparti, ora le accenneremo solo, ma le vedremo tutte dopo nel concreto con un caso reale. Quando ci troviamo di fronte a un ETF, dobbiamo innanzitutto analizzare l'indice di riferimento, ossia, come abbiamo visto prima, in che cosa investe concretamente e in che modo lo fa. Esistono infatti due principali tipologie di replica dell'indice, fisica o sintetica. Dobbiamo poi considerare i costi. Avrei già sentito dire che gli ETF sono molto più economici rispetto ai classici fondi di investimento, ma hanno comunque dei costi che è importante quantificare. Un altro aspetto da valutare è la gestione dei dividendi. Vengono distribuiti agli investitori o reinvestiti? È utile anche considerare la dimensione del fondo, cioè il capitale totale investito, in altre parole il numero di investitori che hanno scelto quell'ETF. Infine, dobbiamo anche analizzare l'esposizione valutaria. È in euro, in dollari, ha una copertura dal rischio cambio? Sembra tanta roba, ma non ti preoccupare, tutti questi aspetti li approfondiremo ora uno per uno nel dettaglio. E quale modo migliore per comprenderli se non con un esempio pratico? Andiamo quindi su Just ETF e selezioniamo un ETF. Il primo step da fare è accedere al sito di Just ETF e utilizzare la sezione di ricerca degli ETF. Qui possiamo filtrare gli ETF in base alle caratteristiche che abbiamo appena menzionato e che ora analizzeremo più nel dettaglio. Per questo esempio ho scelto un ETF azionario che investe in aziende di tutto il mondo, garantendo la massima diversificazione. Ovviamente, disclaimer, non si tratta di un consiglio finanziario, ma solo di un ETF a caso che ci permette di mostrare le varie caratteristiche. Come vediamo, possiamo poi affinare ulteriormente la ricerca selezionando ad esempio l'età dell'ETF, il trattamento dei proventi e molte altre caratteristiche. L'ETF che ho selezionato è comunque questo, e come possiamo vedere, il nome dell'ETF ci fornisce già molte informazioni utili. Innanzitutto troviamo l'emittente, ossia l'ente che ha creato e gestisce l'ETF. Questo è un aspetto fondamentale perché ci permette di valutarne l'affidabilità. Subito dopo vediamo l'indice di riferimento, che indica in quale aziende stiamo investendo. In questo caso si tratta del FTSE All World, un indice che comprende aziende di tutto il mondo e offre un'ampia diversificazione geografica e settoriale. Un altro elemento chiave è la sigla UCITS, che certifica la conformità dell'ETF alla normativa europea. Questo garantisce maggiore protezione per gli investitori e impone regole precise sulla gestione e la trasparenza del fondo. Possiamo poi osservare la valuta in quell'ETF denominato e la politica di distribuzione dei proventi. In questo caso l'ETF non distribuisce i dividendi periodicamente, ma le reinveste automaticamente ed è quindi ad accumulazione. Sotto questi dettagli troviamo poi il codice ISIN, un identificativo univoco dell'ETF a livello internazionale, utile per trovarlo su qualsiasi broker o piattaforma di investimento. E infine vediamo il ticker, che in questo caso è WWCE. Il ticker non è altro che un codice breve usato per identificare l'ETF su una specifica borsa valori. Attenzione perché questo può variare a seconda del mercato in cui è negoziato, quindi è sempre meglio utilizzare il codice ISIN. Ti basterà cliccarci sopra per copiarlo e incollarlo sul tuo broker. Analizziamo ora nel dettaglio le caratteristiche dell'ETF, partendo dall'indice di riferimento. L'indice è infatti, dal mio punto di vista, più importante dell'ETF stesso. Questo perché indica effettivamente in che cosa stiamo investendo. Gli indici possono essere costruiti secondo due criteri principali. Il primo è quello della ponderazione per capitalizzazione di mercato, market cap weighted. In questo caso l'indice sarà costruito assegnando un peso maggiore alle aziende con un valore di mercato più elevato. Così facendo, le variazioni di prezzo delle società più grandi influenzano maggiormente l'andamento dell'indice. Esempi di questo tipo sono l'S&P 500 già citato e il Nasdaq. Il secondo metodo è quello della ponderazione equa, Equal Weighted Index. In questo caso si assegna lo stesso peso a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione. Questo metodo può aumentare l'esposizione verso le società più piccole e modificare il profilo di rischio-rendimento. Un altro aspetto importante è il ribilanciamento dell'indice, cioè la frequenza con cui vengono aggiornati i pesi delle aziende al suo interno. Alcuni indici si ribilanciano trimestralmente, altri semestralmente o annualmente. L'ETF che replica l'indice dovrà adeguarsi di conseguenza a queste modifiche. Se scorriamo poi la pagina di qualsiasi ETF su Just ETF, troviamo tutte le caratteristiche specifiche, comprese le partecipazioni, che ci mostrano dove l'ETF sta investendo, in quali aziende e paesi. Ad esempio, possiamo vedere la presenza di Apple, Microsoft e altre aziende con l'indicazione del peso che hanno all'interno dell'ETF. Inoltre, vengono fornite informazioni sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti. Dopo aver compreso in che cosa investe il nostro ETF, dobbiamo analizzare altre caratteristiche fondamentali, come i costi. Il costo più comunemente riportato è il TER, Total Expense Ratio, che per questo ETF è pari allo 0,22% annuo. Tuttavia, il TER non rappresenta tutti i costi effettivi di un ETF. Per ora concentriamoci però sul TER, che pur non essendo totalmente esaustivo, è comunque l'indicatore principale di costo. Il Total Expense Ratio quindi rappresenta i costi di gestione e funzionamento di un ETF, espressi in percentuale annuale. Attenzione! Il TER non include i costi degli intermediari per l'acquisto e la vendita dell'ETF, né quelli legati a eventuali piani di accumulo. Questi costi riguardano il broker, non l'ETF in sé. Detto questo, il TER è composto principalmente dai costi di gestione, che rappresentano circa l'80% del totale e coprono le spese necessarie per replicare l'indice di riferimento. Una domanda comune che vi viene spesso fatta è: devo pagare il TER in qualche modo separatamente? La risposta è no. Il TER viene detratto automaticamente dalla performance dell'ETF e non compare come voce separata nelle transazioni del tuo broker. In altre parole, il rendimento che visualizzi già tiene conto della sottrazione di questi costi. Va inoltre precisato che il TER non è sempre fisso e potrebbe variare nel tempo, seppur generalmente in diminuzione a beneficio di noi investitori. Come quindi avrai intuito e come in realtà ho già anticipato, il TER non include tutti i costi che potresti sostenere acquistando o vendendo un ETF. Esistono ad esempio i costi di ribilanciamento che si verificano quando l'ETF aggiorna il suo portafoglio per adeguarsi ai cambiamenti dell'indice di riferimento. Ti ricordi? Ne abbiamo parlato prima a proposito degli indici. Ma quindi, come fare? Come calcolare tutti i costi di un ETF? Per avere una visione completa c'è un metodo molto efficace, ovvero guardare la cosiddetta tracking difference. Niente di complicato, questa non è altro che la differenza tra il valore dell'indice e del nostro ETF. Ti ricordi che abbiamo detto che il compito dell'ETF è di replicare nella maniera più accurata possibile l'andamento dell'indice di riferimento? Ecco, più questa differenza è ampia, più sono i costi che stai sostenendo. Qui, ad esempio, vediamo questo differenziale. In verde vediamo le performance annue dell'ETF e in giallo quelle del benchmark. Può capitare, come in questo caso, che l'ETF possa fare anche meglio dell'indice. In questa situazione possiamo dire che non abbiamo costi interni. Quindi, ricapitolando, i costi interni di un ETF sono il TER più altri costi come quelli di ribilanciamento, di swap se l'ETF è sintetico, tra poco ci arriveremo, e altri in generale. In maniera semplice però possiamo valutare tutti questi costi con la tracking difference, trovando tutti i costi interni dell'ETF. Come vediamo qui, ai costi interni vanno poi però sommati i costi esterni, che non dipendono quindi direttamente dall'ETF, tra cui lo spread, le spese del broker e poi eventuali imposte. Arrivati fin qua, abbiamo quindi capito che anche gli ETF hanno dei costi, anche se molto contenuti rispetto ad altri prodotti meno efficienti, che possono arrivare anche fino al 2-3% annuo. Gli ETF invece si aggirano tra lo 0,10% e lo 0,20% annuo per quelli che coprono indici, diciamo, più noti. Nonostante queste differenze di pochi punti percentuali sembrano minime, in realtà nel lungo periodo, come vediamo da questo grafico, hanno un grosso impatto sui rendimenti. Supponiamo ad esempio di investire 10.000 euro per 20 anni con un rendimento lordo annuo dell'8%, ma considerando i costi di gestione differenti tra due strumenti finanziari. Un ETF, come quello che stiamo analizzando, con un costo quindi di gestione annuo dello 0,2%, garantirebbe un rendimento netto del 7,8% annuo, mentre un fondo attivo con un costo di gestione del 2% offrirebbe un rendimento netto del 6% annuo. A parità di rendimento lordo, la differenza nei costi di gestione si riflette direttamente sul rendimento netto, riducendo la crescita composta dell'investimento nel tempo. Dopo 20 anni, l'ETF passivo raggiungerebbe un valore di oltre 44.000 euro, mentre il fondo attivo si fermerebbe a circa 32.000 euro. La differenza di oltre 12.500 euro è interamente attribuibile all'impatto dei costi di gestione, che nel lungo periodo erodono una parte rilevante dei nostri guadagni. Bene, smarcato il tema dei costi, passiamo ora alla politica di distribuzione di un ETF. Questa può essere di due tipi, ad accumulo come in questo caso o a distribuzione. Per comprendere la differenza tra ETF ad accumulazione e a distribuzione bisogna partire dal concetto di dividendo. Questo rappresenta una quota degli utili che le aziende decidono di distribuire agli azionisti. Quando un ETF investe in un indice, raccoglie i dividendi delle società che ne fanno parte e può gestirli in due modi: distribuirli periodicamente agli investitori o reinvestirli nel fondo. Negli ETF a distribuzione i dividendi o le cedole nel caso di ETF obbligazionari vengono versati direttamente sul conto degli investitori con una frequenza che è variabile. Questo garantisce all'investitore una liquidità costante, utile per coprire ad esempio spese correnti o per essere reinvestiti in altri strumenti. Tuttavia, ogni distribuzione è soggetta a tassazione, il 26% sui dividendi azionari e il 12,5% sulle cedole di obbligazioni governative. Negli ETF ad accumulo invece i dividendi non vengono distribuiti, ma reinvestiti automaticamente nel fondo. Questo permette di posticipare la tassazione e di sfruttare il pieno effetto della capitalizzazione composta, rendendo l'accumulazione fisicamente più efficiente nel lungo periodo. Torniamo ora al nostro ETF di esempio e guardiamo un'altra caratteristica, ovvero la tipologia di replica. Questa può essere sostanzialmente o fisica o sintetica. Partiamo quindi dalla replica fisica. In questo caso l'ETF acquista tutti i titoli che compongono l'indice nella stessa proporzione del benchmark. Questo metodo garantisce un'elevata fedeltà nella replica dell'indice, anche se ciò potrebbe comportare costi di gestione più elevati per ETF con molti titoli sottostanti, soprattutto se poco liquidi. Per ridurre questi costi, pur rimanendo all'interno della replica fisica, il gestore dell'ETF può optare per una replica a campionamento, acquistando solo un sottoinsieme rappresentativo dei titoli dell'indice. Questa strategia consente di mantenere una buona aderenza all'indice, riducendo al contempo i costi, ed è particolarmente utile per indici molto grandi o difficili da replicare totalmente. Se dalla replica fisica passiamo a quella sintetica, il funzionamento diventa meno intuitivo. In questo caso, il gestore dell'ETF non acquista direttamente i titoli che compongono l'indice, ma utilizza strumenti finanziari derivati, come gli swap, per ottenere la stessa performance dell'indice di riferimento. Questo, in altre parole, significa che l'investitore riceve comunque il rendimento dell'indice che si vuole replicare, ma la replica viene attraverso contratti con una controparte finanziaria. L'elemento più importante da considerare in una replica sintetica che non c'è in quella fisica è il rischio di controparte, ovvero la possibilità che la banca o l'istituzione che ha sottoscritto il contratto con l'ETF possa fallire. Sebbene il rischio sia estremamente limitato, grazie a meccanismi di protezione e regolamentazione, è un fattore da tenere comunque in considerazione. Per arrivare al concreto, quale metodo è preferibile? In generale, quando è possibile, la replica fisica è la scelta migliore, soprattutto per indici ampi e liquidi, in quanto garantisce maggiore trasparenza e minori rischi. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l'unica opzione disponibile è la replica sintetica, come nel caso di alcuni mercati di nicchia o indici difficilmente accessibili dove l'acquisto diretto dei titoli risulterebbe complesso o inefficiente. Ci sono inoltre alcuni mercati in cui la replica sintetica potrebbe essere vantaggiosa dal punto di vista fiscale, in quanto permette di evitare la doppia tassazione sui dividendi. Questo accade ad esempio sui dividendi delle azioni statunitense. Passiamo ora a uno degli ultimi parametri da analizzare di un ETF, ovvero la dimensione del fondo. Questa ci indica il patrimonio totale gestito dall'ETF, ovvero l'ammontare complessivo degli asset in gestione. In parole ancora più semplici, quanti soldi sono stati messi in quel fondo. La dimensione è un parametro importante perché può influenzare diversi aspetti dell'ETF, tra cui la liquidità, i costi di gestione e la sostenibilità del fondo. Un ETF con una grande dimensione tende infatti ad avere una maggiore liquidità, anche se questa dipende fortemente dal sottostante dell'ETF, ovvero da quello in cui investe. Una dimensione maggiore si traduce comunque in spread più contenuti e una maggiore facilità di negoziazione. Inoltre, un fondo di dimensioni più ampie può beneficiare di economie di scala, riducendo i costi di gestione che vengono distribuiti su un capitale più elevato. D'altra parte, un ETF troppo piccolo potrebbe essere soggetto a rischi di chiusura se non attira un volume sufficiente di investitori, con conseguente liquidazione del fondo e potenziale impatto sugli investitori. In questo caso, come abbiamo detto prima, non andremo a perdere i nostri fondi, ma ci verranno liquidati contro però la nostra volontà, perché magari in quello specifico momento non era nella nostra intenzione vendere. Di pari passo con la dimensione dell'ETF va poi valutata l'età. Vanno valutati insieme perché è ovvio che gli ETF che sono appena nati hanno una dimensione piccola, quindi questi due parametri devono essere messi in rapporto. Arriviamo ora a trattare l'ultimo punto da analizzare, ovvero la valuta. Se acquistiamo un ETF che include azioni o obbligazioni non europee, ci esponiamo al rischio di cambio. Questo significa che il nostro rendimento dipenderà da due fattori principali. Il primo è l'andamento effettivo del titolo sul mercato, influenzato dalla domanda e dall'offerta. Il secondo è legato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le due valute. Per capire meglio, facciamo un esempio. Supponiamo di investire 10.000 euro in un ETF denominato in dollari, come quello che replica l'S&P 500. Se le azioni dell'indice salgono del 10%, il valore dell'ETF in dollari aumenterà. Tuttavia, essendo noi investitori europei, ciò che ci interessa è il valore in euro. Se nel frattempo il dollaro si indebolisce rispetto all'euro, il nostro guadagno potrebbe ridursi o addirittura annullarsi al momento della conversione. Al contrario, se il dollaro si rafforza, il rendimento potrebbe essere amplificato e superare il 10%. Attenzione perché quando visualizziamo gli ETF sulla nostra piattaforma di investimento, spesso li vediamo quotati in euro, ma questo non significa che siano esenti dal rischio di cambio. Esistono infatti tre valute da considerare. La valuta del fondo è la valuta in cui l'ETF è gestito e regolato. Abbiamo poi la valuta di negoziazione, che è la valuta con cui l'ETF viene appunto negoziato su un mercato specifico. In Europa, ad esempio, su Xetra, Milano, Parigi, gli ETF vengono scambiati in euro, ma questo aspetto non incide sul rischio valutario. Infine, la valuta dei titoli è quella in cui sono denominati i titoli sottostanti dell'ETF ed è il vero fattore che determina l'esposizione al rischio di cambio. Ad ogni modo, se non vogliamo assumerci questo rischio valutario, possiamo sempre scegliere degli ETF che hanno una copertura dalle oscillazioni valutarie. Li troviamo con la sigla Hedged. Questi strumenti utilizzano strategie di copertura solitamente attraverso contratti derivati, come i forward su valute, per neutralizzare l'effetto delle oscillazioni valutarie. In questo modo l'investitore ottiene un rendimento più fedele alla performance effettiva dell'indice sottostante, senza subire l'influenza del cambio. Tuttavia, va considerato che questi ETF hanno generalmente costi di gestione leggermente più alti rispetto agli ETF non coperti, poiché la protezione dal rischio valutario richiede operazioni finanziarie aggiuntive. Per questo motivo è importante valutare se la copertura sia realmente necessaria. Giusto per completezza, ti mostro altre cose che puoi trovare sulla scheda di qualsiasi ETF su Just ETF. C'è infatti una sezione dedicata alla performance, sia totale sia per diversi periodi, così da farti un'idea di come si sia comportato in passato l'ETF. Anche se le performance passate non ci assicurano nulla sul futuro, possono essere comunque un buon punto di partenza. Trovi infine una sezione dedicata ai rischi e quindi alla volatilità dello strumento, indicandoci in altre parole quanto il nostro ETF oscilla rispetto al suo rendimento medio. Ricordati che se vogliamo inserire nel nostro portafoglio strumenti che hanno un rendimento maggiore, avranno anche un rischio e una volatilità maggiore. Queste due cose vanno sempre di pari passo. Infine, vediamo su che borsa è quotato il nostro ETF e i ticker che ha, che come ti dicevo prima potrebbero anche cambiare da borsa a borsa ed è quindi meglio fare sempre affidamento al codice ISIN. Viste ora tutte le caratteristiche che vanno analizzate quando abbiamo di fronte un ETF, passiamo a capire qualche strategia per investire con gli ETF. Una delle più note è il PAC, piano di accumulo capitale, una strategia di investimento e gestione dei propri risparmi che prevede piccoli investimenti effettuati a intervalli regolari. Ma perché si parla così tanto del PAC? Uno dei suoi principali vantaggi è l'economicità. Con un PAC, infatti, puoi iniziare a investire con pochi euro al mese, rendendolo una soluzione ideale anche per chi dispone di capitali limitati. Inoltre, scegliendo il broker giusto, è possibile ridurre al minimo i costi di gestione. Dopo vedremo quali broker offrono questa possibilità. Un altro aspetto chiave è la flessibilità. Con il PAC sei tu a decidere come e quando investire. Puoi stoppare i versamenti, ridurli, aumentarli o prenderti una pausa senza nessun tipo di vincolo. Questo ti permette di adattare l'investimento alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi finanziari. Anche se la storia dimostra che investire l'intero capitale in un'unica soluzione ha spesso generato rendimenti superiori rispetto al PAC, ci sono alcune considerazioni da fare. In primis, non tutti dispongono dell'intero importo fin dal primo giorno in cui iniziano ad investire, ed è quindi inevitabile che si debba iniziare un po' alla volta. Inoltre, dal punto di vista psicologico, adottare una strategia predefinita come il PAC aiuta a mantenere il controllo anche durante i periodi di forte volatilità del mercato. Seguire un piano strutturato dovrebbe consentire infatti di evitare decisioni impulsive, riducendo l'ansia legata agli investimenti. Qua possiamo vedere la simulazione di un PAC su un ETF reale, che investe in tutti i paesi sviluppati. Questo sarebbe il risultato dopo diversi periodi di tempo e investendo 100 euro al mese. Ricapitoliamo un attimo quello che abbiamo visto fino ad ora. Siamo partiti dal risparmio, se non abbiamo soldi da parte non possiamo infatti investire, abbiamo poi analizzato gli ETF con tutte le loro caratteristiche e ora possiamo finalmente arrivare alla scelta del broker che ci permetterà di acquistare e impostare un eventuale PAC con gli ETF. Quando ci troviamo di fronte alla scelta di un broker dobbiamo infatti considerare diverse cose, alcune sicuramente più importanti di altre. In primis le commissioni, ovvero quanto mi costa acquistare un ETF o altri strumenti. Più basse sono, meglio è. Secondo punto, ma forse anche il primo per importanza, è quello dell'affidabilità. Il nostro broker è regolamentato? Se sì, dove ha sede? Chi c'è dietro? Inoltre il servizio clienti è presente? Se ho bisogno di supporto, a chi posso contattare? Tutte domande a cui dobbiamo dare una risposta prima di scegliere un broker. Passiamo poi all'offerta dei prodotti. Quanti e quali ETF ha? Offrono la possibilità di fare piani di accumulo con gli ETF? Ha un costo farne uno? Sono automatici? Ovvero, i soldi vengono prelevati dal nostro conto e investiti autonomamente in una data prefissata? Infine, l'ultimo tema è quello della tassazione. In altre parole, il broker opera in regime amministrato o dichiarativo? E qual è la differenza? Se un broker opera in regime amministrato, significa che si occuperà direttamente di calcolare e trattenere le imposte dovute su eventuali plusvalenze, capital gain, dividendi, eccetera, versandole automaticamente al fisco. Questo rende tutto molto più semplice per l'investitore, che non dovrà preoccuparsi di dichiarare manualmente i guadagni nel proprio 730 o modello redditi. Se invece il broker opera in regime dichiarativo, l'investitore è responsabile della dichiarazione e del pagamento delle imposte sui guadagni. Questo richiede di calcolare autonomamente quanto dovuto e inserirlo nella dichiarazione dei redditi con il rischio di errori e una maggiore complessità burocratica. Tuttavia è vero che il regime dichiarativo può offrire maggiore flessibilità nella compensazione delle minusvalenze. Non ci soffermeremo qui su tutti i broker presenti e sulle singole caratteristiche che ognuno di essi offre, ma ti ricordo che sul sito di Just ETF puoi trovare una classifica sempre aggiornata dei migliori broker con delle recensioni molto dettagliate. Per trovarle ti basta cercare su Google Just ETF migliori broker e per qualsiasi domanda non esitare a scriverci sui vari social. Una volta che poi hai scelto il broker più adatto alle tue esigenze, se utilizzi uno dei link presenti sul nostro sito per iscriverti, noi guadagniamo una piccola commissione che ci aiuta a portare avanti il nostro lavoro. A te non cambia nulla, anzi spesso anche delle promozioni dedicate, ma per noi è molto importante. Bene, siamo arrivati alla fine di questo webinar in cui abbiamo ripercorso tutti gli step necessari per arrivare ad effettuare l'acquisto del tuo primo ETF. Spero ti abbia reso più chiaro il mondo degli ETF e ti abbia preparato ad affrontare al meglio il mondo degli investimenti. Ci tengo a chiudere questo webinar con questa frase di Warren Buffett, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, che ci dice che il mercato azionario è uno strumento per trasferire denaro dagli impazienti ai pazienti. Una frase che ci suggerisce appunto come il mercato azionario prima gli investitori che hanno una visione di lungo termine e che riescono a controllare le proprie emozioni. Questo è proprio quello che devi riuscire a fare anche te per avere successo nel mondo degli investimenti. Bene, siamo arrivati alla fine, io ti saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!